Buongiorno, prendiamo le fotocopie e continuiamo la lettura della Vita Nuova. Abbiamo detto, nella lezione precedente che 10 anni dopo la stesura del sonetto che abbiamo letto, Dante incomincia a scrivere la Vita Nuova, la parte in prosa. Adesso cominciamo a leggere. In quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova. Dante comincia subito con una metafora, la metafora del libro della memoria, che bisogna ricordare è carica di valore simbolico, perché questo libro è depositario di verità. La Vita Nuova è tutta piena di allusioni bibliche, piena di simboli biblici. Quindi ogni aspetto del libro dovrebbe essere interpretato come formazione spirituale. Quando qui Dante dice in quella parte del libro della mia memoria alla quale poco si potrebbe leggere, Dante si sta riferendo ai suoi 9 anni. Perché prima dei 9 anni, secondo la filosofia medievale, ma probabilmente è veritiero anche oggi, difficilmente si ricordano le cose. La metafora quindi del libro comporta che questa storia inizi con questa rubrica. Si trova una rubrica la quale dice Incipit di Vita Nuova, una rubrica che è appunto un titolo. Sappiamo che la rubrica era scritta in rosso, per questo era considerato un titolo. Appunto, dice Incipit Vita Nuova. Incipit vuol dire inizia la vita nuova. Possiamo aprire una piccola parentesi, qui c'è tutto il problema, se è vita nuova o vita nuova. Perché vita nuova è un latinismo, o se in verità è proprio scritto il titolo in latino. Noi la leggiamo vita nuova e non scordiamoci che successivamente Petrarca, quando scrisse il suo Canzoniere, in verità il titolo è un titolo in latino, Rerum vulgarium fragmenta. Non è un titolo in italiano, Canzoniere è un titolo che hanno dato gli studiosi successivamente. Quindi questa rubrica, si trova una rubrica la quale dice inizia la vita nuova, è l'inizio, è la base di partenza della storia. Sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento da esemplare in questo libello, e se non tutte, almeno la loro sentenza. Quindi, nel momento che Dante scrive, tende a trasferire nel libro, nel libello, il proposito di trascrivere tutte le parole che sono scritte nel libro della memoria. Naturalmente, la memoria già di per sé ha selezionato non tutti i ricordi, quindi, sono stati inseriti nella vita nuova. E quindi, soprattutto quelli che il mio intendimento da esemplare, esemplare vuol dire trascrivere, anche oggi in filosofia si usa lo stesso, in filologia, scusate, si usa lo stesso termine. E se non tutte, almeno la loro sentenza, se non tutte, di trascrivere tutte le parole che la mia memoria ricorda, in modo probabilmente dettagliato, almeno il loro significato complessivo. 9 fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce, quasi a un medesimo punto, quanto alla sua propria girazione, quando agli miei occhi apparve prima la gloriosa Donna della mia mente, la quale fu chiamata dai molti Beatrice, li quali non sapevano che si chiamare. L'incontro con Beatrice, quindi a adesso Dante sta raccontando l'incontro con Beatrice, avvenne quando erano già trascorsi 9 anni dalla nascita del poeta. 9 anni che in realtà saranno quasi 10. Ci troviamo probabilmente nella primavera del 1275. E Dante fin da subito si serve di questi parametri astrali per dire che quando era quasi arrivato appunto a 10 anni, apparve per la prima volta la gloriosa signora della propria mente. Qua naturalmente donna e domina della mia mente, quindi che signoreggia la mia mente, la quale fu chiamata Beatrice, perché nessuno si rendeva conto di cosa significasse questo nome. Dante già qui ci preannuncia che questo nome implicava una funzione salvifica. Ok, Beatrice, Beata. Beatrice era venuta a diffondere la sua funzione salvifica per primo a lui, ma poi, come vedremo nel corso di libro, a tutta l'umanità. Ella era già in questa vita stata tanto che nel suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente delle 12 parti, l'una ad un grado, sicché quasi dal principio del suo anno nono apparve a me. E io la vidi quasi dalla fine del mio nono. E qui, per dire l'età di Beatrice, si sale a un livello più alto, non si usa più il movimento del sole come abbiamo visto precedentemente. Forse non l'ho parafrasato, ma era molto semplice, potete aiutarvi con il commento. Qui però è da notare ed è interessante come prima, per riferirsi alla propria età, Dante usa il sole, qui invece si usa il cielo delle stelle fisse, quindi arriviamo ad un livello naturalmente superiore. Beatrice aveva 9 anni e 4 mesi, e delle 12 parti l'una ad un grado sono 4 mesi. Quindi anche qui eravamo nella primavera del 1275. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima etate si convenia. Quindi apparve, Beatrice appare a Dante vestita di nobilissimo, onesto, umile colore, ma ci dice qui sanguigno. E naturalmente, tutti questi attributi e questa descrizione è tipica della descrizione di una bambina di 9 anni medievale, quindi nulla di particolare e di differente. L'unica cosa che bisogna sottolineare è che se vi ricordate il sonetto che abbiamo letto, non ci diceva che il drappo fosse di colore rosso, era soltanto, Beatrice apparve a Dante soltanto vestita di un drappo, ma non si sa il colore. Qui invece sanguigno, che potrebbe anche già preannunciare quello che... che Beatrice non sarebbe poi vissuta molto. Apro una piccola parentesi su Beatrice. Noi, grazie a Giovanni Boccaccio, sappiamo che Beatrice era figlia di Folco Portinari, che non era un personaggio da poco a Firenze, abitava oltretutto vicino a casa di Dante, e che Beatrice andrò in sposa a Simone dei Bardi. Questa è una piccola parentesi. In quel punto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella segretissima camera del cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparia negli menomi polsi orribilmente, e tremando disse queste parole: Ecce Deus fortior mi, qui veniens dominatibur mihi. Allora, questo linguaggio ormai, dopo alcune lezioni, spero che lo sappiate interpretare benissimo, è chiaramente cavalcantiano, soprattutto la descrizione degli spiriti della vita. In realtà, dal punto di vista filosofico, era stato per primo Alberto Magno, in un trattato sul sonno e la veglia, ad interpretare gli spiriti. Quindi, poi diciamo che lo spirito vitale, quindi della vita, quello che è lo spirito di base, che è anche nei vegetali, che dimora appunto nel cuore, e cominciò a tremare, come accadeva, se ben ricordate, per Cavalcanti, distrutto dalla visione della donna amata. Cominciò a tremare, e addirittura che si vedeva nei polsi, e tremando disse queste parole: le parole sono scritte in latino, e questa frase è una frase evangelica leggermente adattata che riguarda Giovanni Battista, che riconosce che sta giungendo nella figura di Cristo qualcuno molto superiore a lui e del quale lui non era degno nemmeno di allacciare i sandali. Dante quindi qui addirittura definisce, la traduzione è: ecco il Dio più forte di me che viene a signoreggiare. Ma se vogliamo fare un raffronto, qui Dante sta definendo Beatrice un Dio. Noi vedremo nel corso dell'opera che Beatrice assumerà addirittura l'immagine della figura di Cristo. Ma quando noi pensiamo a figura, lo dobbiamo pensare, diciamo, in maniera medievale. Beatrice è figura di Cristo perché è figura di Cristo in quanto in lei è data riconoscere un'azione salvifica. E Dante questo ce lo dimostrerà in varie parti, adesso non stiamo qui ad anticipare, e soprattutto lo farà grazie a queste espressioni evangeliche e latine. In quel punto lo spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a meravigliare molto e parlando specialmente agli spiriti del viso, disse queste parole: Apparuit iam beatitudine vostra. Prima abbiamo visto lo spirito della vita, come ho già detto, quello primo, quello essenziale che hanno pure i vegetali. E qui parliamo di spirito animale. E quando Dante scrive La vita nuova, apro una piccola parentesi, dal punto di vista della poesia lirica era già passato al modo di vivere l'esperienza amorosa di Guilizelli, però nella prosa continua a ricorrere a risorse cavalcantiane, come vediamo soprattutto nella questione degli spiriti, ma che vengono però anche a costate alla filosofia e alla teologia. Sappiamo che nel periodo in cui Dante scrive La Vita Nuova, lesse e studiò moltissimi testi teologici e filosofici. E lo spirito animale, abbiamo detto, è già un livello più alto e dimora nella mente e nel cervello. Gli spiriti dicono a Dante: ecco apparire la vostra beatitudine. Probabilmente l'epistola di San Paolo a Tito, sempre un adattamento e una ripresa. D'allora innanzi dico che amore signoreggiò la mia anima, la quale fu sittosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtate, tanta signoria per la virtù che gli dava la mia immaginazione, che mi veniva a fare tutti i suoi piaceri compiutamente. Egli mi comandava molte volte che io cercassi per vedere questa angiola giovanissima, onde io, nella mia puerizia, molte volte l'andai cercando e vedeala di sì nobili e laudabili portamenti che certo di lei si poteva dire quella parola del poeta Omero: ella non parea figliuola d'uomo mortale, ma di Dio. Allora, intanto qui si può dire che che qui Dante è orgoglioso e dice che amore ha sede nei cuori nobili e vuol dire che il suo cuore è nobile. Quindi essere signoreggiato o essere sotto il giogo di amore è motivo di orgoglio, perché come abbiamo detto, essere se amore si signoreggia i cuori nobili, allora Dante avrà un cuore nobile. Invece, a proposito della donna Angelo, se vi ricordate bene i sonetti che abbiamo letto di Guinizelli, soprattutto la canzone dove Guinizelli paragona la donna a Dio e se stesso all'angelo che doveva attuare il volere di Dio riguardo ai movimenti del cielo, ve lo ricordate sicuramente, se no andatelo a rileggere, e poi subito Guinizelli si scuserà dicendo che aveva approcciato a questo paragone soltanto perché la donna aveva sembianza di angelo. Qui Beatrice è un angelo, quindi ella non pareva figliuola d'uomo mortale, ma di Dio, quando dice questo angelo giovanissimo, quindi angelo qui è più un termine affettuoso, ma ricordiamo che Beatrice, quindi se diventerà Cristo stesso, come abbiamo detto anche in precedenza. Questa di Omero è una citazione, ella non pareva figliuola d'uomo mortale, ma di Dio, una citazione di seconda mano. E parecchi versi di Omero giravano tradotti ai tempi di Dante, ma ricordiamo che Dante non sapeva il greco, come il greco non sapevano né Petrarca né Boccaccio. Ossia, Dante non ci provò nemmeno. Petrarca e Boccaccio invece provò più volte a provarono più volte a imparare il greco, ma senza successo. E più tardi, nel 400, Crisolora, un greco, arrivò in Italia e insegnò il greco ai primi umanisti, in particolare a Bruni. E avvegna che la sua immagine, la quale continuamente mi costava, fosse baldanza d'amore a signoreggiare me. Tuttavia era di sì nobilissima virtù che nulla volta sofferse che amore mi reggesse senza lo fedele consiglio della ragione, in quelle cose là dove cotale consiglio fosse utile a udire. Questa è una cosa molto importante, questo punto, perché Dante sottolinea che nel suo caso l'effetto dell'amore causato da Beatrice, proprio per la perfezione di colei che lo ispirava, non confligge mai con la ragione. Amore e ragione in Dante non contrastano mai. E anche qui bisogna fare riferimento a Cavalcanti per questo problema della ragione e dell'amore, che Dante però supera appunto grazie a Beatrice. E però che soprastare alle passioni e atti di tanta gioventude, pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse e trapassando molte cose, le quali si potrebbero trarre dallo esempio onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scritte nella mia memoria sotto maggiori paragrafi. Quindi qui Dante ci dice di voler scrivere successivamente solo le parole più importanti e più significative per la propria storia. Ma continuiamo la prossima volta.